Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduta sopra un puledro d'asina. Sul momento i discepoli non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto.
La parola che questa sera abbiamo ascoltata, tratta dal Vangelo di Giovanni, ci introduce in quella espressione dell'Ave Maria in cui su cui vogliamo fermarci questa sera: benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Questa espressione è la sintesi, così come Elisabetta la proclama, di tante benedizioni che noi troviamo su Gesù nel Nuovo Testamento, ma anche riguardo a tanti personaggi, uomini e donne dell'Antico Testamento. La benedizione che ho letto questa sera, che abbiamo ascoltato, è tratta dalla Domenica delle Palme, un giorno particolare. Sul modo di questa benedizione ci ritornerò alla fine, nell'attuazione pratica, ma vorrei comunque che cogliessimo questo benedetto nel nome del Signore come il vertice ultimo della benedizione, che parte da Maria ed ha un termine. Questo termine è Gesù. Elisabetta riconosce che Maria è benedetta fra le donne, ma riconosce soprattutto che è benedetto il frutto che ella porta nel suo grembo. Gesù sappiamo bene che è frutto dello Spirito Santo, ma è anche frutto di Maria. Lui è il benedetto per eccellenza, è Dio, eppure è pienamente frutto anche del grembo di Maria. Come fu soprannaturale il suo concepimento, tanto fu normale la sua gestazione nel grembo della Vergine. Gesù è frutto del grembo di Maria, nel senso più pieno e reale. L'ha portato nel grembo per 9 mesi, come ogni altra donna. E Maria custodisce per 9 mesi nel suo grembo il Verbo fatto carne. Lo sente, lo vede crescere in qualche modo, ne avverte i movimenti, l'alimenta con le sue viscere, gli trasmette il proprio sangue, la propria vita. Questo frutto meraviglioso, provocato dall'azione dello Spirito, è legato tuttavia alla carne, al sangue, al corpo di una donna. Ha avuto bisogno del normale grembo di una donna. Dio sceglie la via più naturale e vitale per crescere e svilupparsi. E si rende, per così dire, visibile, prima di tutto attraverso il crescere del grembo di una donna. Ripeto il termine grembo, non il termine seno o altri termini, perché è quello più vicino alla realtà di questa incarnazione del Figlio di Dio. Questi termini, grembo, seno, ventre, hanno tutti per noi più o meno uno stesso significato, ma non è così, evidentemente. Il termine grembo è quello che mi è sembrato più adatto, e quello che sembra più adatto anche nella trascrizione ultima, traduzione ultima della scrittura, per esprimere una verità dell'essersi fatto carne del Figlio di Dio. Madre e figlio sono due realtà indissolubili e complementari, due realtà che insieme realizzano ciò che nel mondo vi è di più grandioso e di più misterioso. Forse non diamo mai il debito conto a ciò che ha significato non solo per Maria tutto questo, ma anche per Gesù, per l'uomo Gesù, che fin dal grembo di Maria è indissolubilmente legato alla natura divina del Verbo, l'essere stato di questo Verbo di Dio nell'utero di una donna. Oggi di questo si fa un gran parlare, di vita prenatale, fino a farlo diventare un terreno di incontro e di scontro di idee, di culture, di scelte sociali. Da una parte essa viene svalutata fino a farle perdere un qualsiasi valore pienamente, totalmente umano, a patto che sia la vita di qualcun altro, non la mia. Penso a tanti abortisti di questo mondo, se stanno pensando a se stessi nel grembo di una donna. Dall'altra, anche a livello psicologico, le si attribuisce un valore fondamentale per la formazione di un'esperienza, sia positiva o negativa, futura della persona. L'accettazione o il rifiuto, il creare un legame vitale con colei che ti porta nel grembo, il percepire qualcosa del mondo esterno attraverso di lei. A tutto ciò Dio si è sottoposto per noi. Sappiamo bene che la madre trasmette molto di sé al bimbo, che è già suo, che è fatto a sua immagine in qualche modo anche. E quando sarà nato cercherà di trasmettergli i propri ideali, ciò che ella ha di meglio, ciò che ella è di meglio. Maria è stata la prima discepola di Gesù, è vero, ma anche colei che gli ha insegnato la vita nel mondo. Quali riferimenti certi avere, quali le vie giuste da prendere, qual era il volto e il nome di Dio da cercare e da pregare. E di contro Gesù non penso che non si sia mai ricordato di una madre che l'ha portato nel grembo, che l'ha partorito, che l'ha nutrito con il suo seno e con la sua fatica quotidiana, che l'ha fatto crescere, che l'ha abbracciato, che l'ha consolato quando magari da piccolo si era ferito accidentalmente come tutti i bambini del mondo, quando ha dovuto iniziare ad aprirsi al mondo, accompagnato silenziosamente da una madre in ogni momento. Tutto ciò dice che la via che Dio segue sempre è questa: entrare nella storia e nella vita dell'uomo. E tutto ciò dovrebbe convincerci della necessità di dare valore alla vita e alla storia quotidiana in cui Dio prende carne attraverso di noi. Nella fede, dice Sant'Ambrogio, anche noi siamo chiamati a concepire spiritualmente il Figlio, a farlo crescere in noi per poterlo donare al mondo. Chi ci accosta oggi dovrebbe poter cogliere una benedizione che noi portiamo. E questa benedizione è il frutto del nostro vivere e agire e pensare. Gesù, di cui noi siamo, per la sua parola, fratelli, sorelle e madri, se ascolteremo la sua parola. E arriviamo al baricentro di questa preghiera, al nucleo, Gesù, il cuore dell'Ave Maria. Questa aggiunta che non c'è nel Vangelo, ma nel Vangelo non c'è nemmeno il nome Maria, la preghiera lo aggiunge, così come aggiunge il nome Gesù. Questa preghiera che si apre col nome di Maria e si chiude nella prima parte con il nome di Gesù. E questo nome di Gesù rappresenta il punto di arrivo imprescindibile di questa preghiera. Noi preghiamo queste parole, ricordiamo, soprattutto all'interno della preghiera del Rosario, dove meditiamo i misteri della vita di Gesù. Tutta la storia della salvezza prepara e irraggia questo nome santo che sta al centro del mondo, al centro della storia e del cuore di ogni uomo. Negli Atti degli Apostoli ci viene ricordato: non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Quindi il centro, la cerniera fra la prima e la seconda parte della preghiera dell'Ave Maria è il nome Gesù. E tante volte nella preghiera di questa, noi questo nome lo saltiamo, lo corriamo, lo sfuggiamo. E ricordiamo che la meditazione del mistero di Gesù in questo punto dell'Ave Maria, voglio ricordare, non è un'invenzione né dalla Marialis Cultus, non è un'invenzione di Comastri né di altri, ma è un'invenzione della Chiesa da sempre. Quando la Chiesa iniziò a pregare l'Ave Maria nel Medioevo, la pregava con l'aggiunta del mistero all'interno, dopo il nome Gesù. Gesù il Salvatore, questo nome così frequente all'interno della preghiera cristiana, all'interno anche della scrittura, Gesù che salva. Dirà Matteo nel suo Vangelo, quando l'angelo spiegherà il nome, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. San Bernardo di Chiaravalle si è fermato a lungo sul tema del nome di Gesù nei suoi sermoni, soprattutto nei sermoni sull'Annunzio a Maria, sotto due aspetti che vorrei ricordare. Innanzitutto si sofferma su questo nome, che nella scrittura è sempre un nome che è dato a un personaggio che opera salvezza per il popolo. Sarà Giosuè, che è Gesù, a introdurre il popolo nella terra promessa. Giosuè figlio di Nun, e lo stesso, un altro Giosuè insieme con Zorobabele, che condurranno il popolo di Israele da Babilonia di nuovo nella terra promessa. Un nome quindi che dice salvezza, una salvezza concreta. E allora Bernardo, con un passaggio ardito, si chiede: e chi è costui che perdona anche i peccati? E a chi egli perdona i peccati? E dice San Bernardo: io sono quel popolo, noi siamo quel popolo, a condizione che ascoltiamo la sua parola. E in altri passi, meditando sul tema del nome di Gesù, sul tema di questo nome, di questo frutto del grembo di Maria, egli dice che questo nome è dolce al palato, è giocondo all'udito, è soave nel pronunziarlo. Pensiamoci quando canteremo l'inno Iesu Dulcis Memoria, l'inno della festa del nome di Gesù, intriso della spiritualità di Bernardo, eppure tanto caro alla tradizione francescana. Un inno adatto per tante situazioni, come canto di adorazione all'Eucaristia, dove noi contempliamo Gesù, il suo nome che si fa carne nella memoria del dono di sé sulla croce che si ripresenta a noi nell'Eucaristia. Un canto che ci invita a domandare perdono, che ci apre alla fiducia della misericordia come implorazione dei peccati. Gesù è chiamato nell'inno speranza dei peccatori, buono con chi lo cerca, generoso con chi lo prega. E veniamo, fratelli e sorelle, a noi. Che indicazioni possiamo trarre da ciò che ci ha ispirato la parola questa sera? Abbiamo letto il brano della Domenica delle Palme. Gesù viene benedetto anche il giorno del suo ingresso a Gerusalemme. Ma sappiamo bene che quella benedizione che Gesù riceve dice tutta l'ambiguità che quel giorno riveste, e a volte l'ambiguità con cui tutti noi lo benediciamo. Ricordiamo che quegli stessi che lo benediranno quel giorno sono gli stessi che dopo un po' chiederanno la sua crocifissione. Dice tutta la fatica di accogliere la benedizione della sua presenza, una benedizione che non risolve i problemi, così come noi lo vorremmo, una benedizione che non toglie i dolori, una benedizione che non facilita le strade, se non aiutandoci a essere più forti nel portare la nostra croce di ogni giorno, nell'accogliere la porzione di nostro compito nell'aiutarlo a salvare noi e i fratelli che ci sono affidati. Siamo chiamati, come dice Bernardo nei sermoni sull'annunzio dell'angelo, a fare ciò che ha fatto lui, dice Bernardo, a obbedire a lui, a obbedire alla sua chiesa e a coloro che ce la rappresentano. E Bernardo dice espressamente questo, non solo a quei superiori buoni e umani, ma anche a quelli difficili. Impara da Gesù mite e umile di cuore, e allora sarai suo popolo, quel popolo che egli è venuto a salvare dal peccato. È anche vero che Gesù, per quel popolo, è un segno della presenza e della più grande benedizione di Dio sull'uomo. E ricordiamoci che Dio manda i suoi segni, li manda i suoi segni, anche quando quei segni non li vogliamo. E ci chiediamo, siamo disposti a riconoscerli questi segni? Pensiamo alla disponibilità di Maria e all'indisponibilità di tante figure della Scrittura che davanti ai segni di Dio dicono no. Io come mi trovo davanti ai segni di Dio che ogni giorno mi raggiungono? Spesso rischiamo di non aver bisogno della salvezza che è Gesù, che i nostri problemi in realtà non hanno nulla a che fare con Dio. Anche i problemi di un convento, di un monastero, come quelli di una famiglia, di un luogo di lavoro, non hanno nulla a che fare con Gesù. I miei problemi, perché i miei problemi sono tali che hanno bisogno di soluzioni concrete. Pensiamo soluzioni politiche, soluzioni economiche, soluzioni sociali, discussioni, conversazioni, confronti, vie che noi scegliamo. Non è benedetto Cristo spesso, è benedetto un ministro, un politico, un guardiano, un provinciale, un papa, un superiore. E in queste autoreferenzialità si arriva spesso all'arroganza del più forte che schiaccia il più debole. Abbiamo bisogno della salvezza di Gesù. È Lui la prima soluzione che ci viene in mente davanti ai nostri problemi? Vorrei offrire a noi tutti ancora un esempio, l'esempio dei santi. I santi si offrono a noi come esempio dell'accoglienza di questi segni. I santi sono coloro che sanno riconoscere la presenza di Dio nella vita quotidiana, solo perché aperti e disponibili ad accogliere questi segni. Pensavo al santo che celebriamo oggi, San Francesco Saverio. La sua passione perché Cristo sia tutto in tutti, anche lì dove Cristo si è appena accennato, dove c'è appena un bisogno di Cristo. La sua disponibilità a questo segno che Dio pone nel cuore dell'uomo. E rivolgiamoci infine a Maria Immacolata, la tutta santa, colei che ci ha aperto la porta a questa benedizione che è Gesù, Dio che salva. Colei che ci ha reso accessibile il Signore della gloria, il frutto dell'amore eterno di Dio. Per dirlo ancora con parole di una preghiera della liturgia orientale, la nube che riversò sugli uomini la rugiada di tanta misericordia, colei che ha profumato il mondo del soave profumo di Cristo.